ben ritrovato, ci sono riuscito ad averlo di nuovo, a Claudio Pasqualin. Ciao Claudio.
Ciao, ma cosa dici? È un piacere per me esserci. Tu sai che questo è un orario delicato. Comunque,
grazie.
Alla mia veneranda età, ormai gli impegni tra nipoti e tutto il resto sono.
Ma quale età? Se tu vai in bici, stai in forma perfetta.
Come no? Ma vado in bici e anche vinco. Ma sai perché vinco? Perché in categoria sono l'unico. Perché la mia categoria è quella degli over 80. L'altro anno eravamo in tre, over 75. Ma essendo gli altri due di un anno più giovani, quindi essendo nati nel 45, devono aspettare il passaggio di categoria. Quindi io sarò, essendo l'unico dei tre del 44, quest'anno ho scollinato e quindi a Verona, esattamente sul percorso delle Torri Sette, il 14-15 settembre trionferò ancora una volta nel campionato italiano avvocati, sia pur categoria over 80.
Ci sta.
Un uomo solo al comando.
L'unico uomo al comando.
Ancora.
Claudio, a proposito di successi, trionfi possibili, auspicabili, eccetera, eccetera, la Juventus inizia un nuovo capitolo che si chiama Thiago Motta in panchina. Dimmi se secondo te è l'uomo giusto, perché, oppure avresti fatto una scelta diversa?
Ma no, ma certo che è l'uomo giusto, a parte il fatto che non troverai addetti ai lavori che dicono il contrario, no? Perché c'è questo conformismo dilagante che fa sì che devi in ogni caso tenere sulla palla, favorire il collega, anche se magari hai un altro ruolo specifico di cui si parla, no? Devi anche poterlo catalogare, per esempio, in categorie tutte nuove, no? Creando i neologismi del tipo se Motta è un giochista, Allegri era un risultatista. No, e poi te ne esci anche sempre a domanda del giornalista con altre frasi del tipo: beh, ma l'oste fa il vino con l'uva che ha, no?
Sì.
Qui per restare nel nostro campo occorrerebbe dire che quella che aveva Allegri, diciamolo subito, non era proprio tutta uva del bricco dell'uccellone, insomma, per restare in Piemonte e parlare di una barbera che aveva raggiunto i vertici, insomma, no? Ecco, quindi Motta indubbiamente fa parlare, ed è giusto che parli, il suo recente passato, lo straordinario campionato del Bologna, questa squadra che giocava a memoria e alla grande, la personalità che di lui è emersa soprattutto l'anno scorso, e quindi il fatto che sia allenatore da Juve, io lo dico convintamente, insomma, no? Avendo premesso tutte quelle facezie nelle quali mi sono perso fino adesso. Prego.
Ecco, Claudio, buonasera, sono Stefano Discreti. Volevo chiedere proprio su questo il fatto che bisogna omologarsi a dei giudizi, no? In questi giorni stanno continuamente ci sono questi arrivano questi messaggi dai giornali, dai media, dalle radio, tutto quanto, che Motta avrebbe detto che ha preferito scegliere Di Gregorio in porta perché gioca meglio coi piedi rispetto a Szczęsny, e che addirittura oggi si parla da tutte le parti dei giornali, tutto quanto, che avrebbe scelto Greenwood come esterno destro perché aggredisce di più la palla rispetto a Chiesa. Quanto è vero secondo te queste cose? Cioè, che un allenatore rinuncia a due perni di una squadra perché dice no, preferisco questo che gioca meglio il pallone o questo riaggredisce. Quanto è vero secondo te?
Per me è possibile, non so se sia vero, ma è assolutamente possibile. Per cui anche una persona che mi sembra, anche dal punto di vista della personalità, tutt'altro che banale e tutt'altro che, diciamo così, omologato, no? Può avere questa mania sempre più, io faccio intendere con ciò, definendola così, che non sono completamente d'accordo. A me piacciono di più i portieri che parano con le mani, di quelli che giocano bene coi piedi. Però se uno vuol fare le ripartenze dal basso, deve avere necessariamente bisogno di un portiere forte con i piedi, per così dire, e Szczęsny, che è un bravissimo portiere tra i pali, quando ha il pallone tra i piedi a volte si dimostra in imbarazzo, quindi è possibile che venga sostituito da De Gregorio, che ha dimostrato con i piedi di saperci fare. Però ecco, per poter ripartire dal basso, secondo me devi potertelo permettere, nel senso che non hai necessità di far punti a tutti i costi, non devi in ogni caso con le unghie e con i denti salvarti dalla retrocessione. Per dire, è difficile partire dal basso. Io una lezione mi sono intrattenuto per una nottata intera con uno che di ripartenze dal basso non voleva saperne, e che era l'ottimo professionista Iachini, che era un allenatore che vi risparmio gli aggettivi con i quali definiva nelle situazioni che a lui sono state purtroppo spesso congeniali, cioè la necessità della salvezza. Ripartire dal basso gli sembrava quasi una bestemmia. Però sì, ci sta che abbia chiesto De Gregorio, e poi per quello che riguarda Greenwood, anch'io leggo i giornali, ma ammetto di non saperne di più dal punto di vista della conoscenza diretta, insomma. Ecco,
però di Chiesa invece sai benissimo che la situazione è un po' in stand by, perché scadenza 2025, la Juventus gli avrebbe proposto un rinnovo ponte alla stessa cifra di ingaggio, se non addirittura ritocco al ribasso, lui però è indeciso, cioè diciamo così, la sintesi è che molto probabilmente finirà sul mercato. Secondo te sarebbe un, ovviamente estremizzo, delitto calcistico o ci potrebbe stare? Tu cosa gli consiglieresti se fossi l'agente di Chiesa?
Ma io intanto aspetterei, come il suo agente avrà deciso di fare, e lui stesso personalmente, Federico, aspetterei di vedere come va il mondiale.
Gli europei, perché, gli europei.
Scusa, l'europeo, sì, perché molto dipenderà da quello. Se farà un buon mondiale, può esplodere sul mercato e quindi può dettare anche le condizioni di un trasferimento che a me sembra probabile per un fatto tecnico quasi, cioè che a un anno dalla scadenza del suo contratto ancora non si sia riusciti a prolungarlo. Quindi questo è un indizio molto importante per l'ipotesi di un'uscita del ragazzo, no? Il quale tra le altre cose anche l'atteggiamento, diciamo la tattica, tanto per intenderci, di Motta non contempla l'obbligatorietà di un esterno con le sue caratteristiche, insomma, no? E quindi io credo che possa essere destinato alla cessione.
Claudio, scusa, una mia curiosità, nel senso, tu sei stato un grande agente, adesso ti stai, diciamo, ritirando con i nipotini o comunque a fare le tue gare di ciclismo. Volevo sapere però che cosa ne pensi del ruolo dell'agente adesso e di tutto quello che ruota intorno al calcio, cioè nel senso, trovi giusto ad esempio che quando si arrivi ad esempio a parametro zero una squadra che ingaggia un giocatore debba ormai pagare praticamente, tra virgolette dico, una tangente quindi col bonus alla firma, quindi tu dici ho preso quel calciatore a parametro zero e poi alla fine non è niente parametro zero, perché devi dare un ingaggio nettamente più alto e poi bonus alla firma di, facciamo esempio, prendiamo Mbappé 130 milioni, no, al suo agente, alla sua famiglia, alla sua oppure adesso Zirkzee, si parla, c'è la clausola di rescissione 40 milioni, uno dice vabbè 40 milioni, però devi dare 15 milioni d'euro al padre, perché? Cioè, trovi giusto?
Ma guarda, io spero che ci siano pochi miei colleghi in ascolto, perché quello che sto per dire è contro, diciamo così, l'interesse della categoria, no? La quale ha categoria, riprendendo dentro tutti, no? Perché ormai si parla genericamente di operatori di mercato senza star lì a distinguere tra procuratore, che è quello che una volta aveva solo la procura del giocatore, mediatore è la figura molto, come dire, favorita dalle istituzioni, è qui la roba che io non riesco, per la quale vado fuori di testa, io che sono ho esordito, diciamo così, nel calcio dirigenziale con l'avvocato Campana, stando al suo fianco per una dozzina d'anni quale segretario dell'Associazione Italiana Calciatori, ricordo la lotta che facevamo all'epoca contro la figura del mediatore, ipotizzando che si creava una sorta di caporalato con questa persona fisica che magari neanche conoscendo il giocatore lo trasferiva qua e là mediando e lucrando sui trasferimenti relativi. È quello che si fa adesso, perché ci sono le grandi agenzie internazionali che tra l'altro hanno diffuso un'altra gran bella abitudine, che è quella di pagare i giocatori. Adesso sono le agenzie che pagano, le cosiddette agenzie internazionali, sulle quali la FIFA, la FIGC, tutti chiudono tutti e due gli occhi, mentre è notorio che ormai se vuoi la firma di un calciatore di Serie A devi pagarlo e anche devi pagare i genitori del giovane che poi ti rilascia la procura. Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Ora, questa figura che chiede 12 milioni per la firma del terzo giocatore, il quale ha già il suo bel contratto, ma deve tenere il punto nell'interesse del suo amico procuratore, non ha logica, non ha nessun senso. È veramente uno, forse all'origine dei cosiddetti mali del calcio. Ci si lamenta dei denari e questi escono tutti. Una volta, allora, all'epoca, quando Campana ed io, nel senso che Campana era l'unico e grande, lo è stato per 50 anni, presidente dell'associazione cacciatori, e io che ero il suo cavalier servente, Sancho Pancia ero io e Don Chisciotte era lui, secondo i giornali dell'epoca, ebbene, proprio non immaginavamo che si potesse arrivare a questi punti con la complicità della federazione. Forse Gravina, che io so essere persona per bene e che era avverso a questo tipo di situazioni, ha dovuto prendere atto che a livello internazionale si è deciso in una certa maniera. Ma è possibile che le istituzioni che leggono i giornali, cioè voglio dire, occorre essere tifosi del Milan per fare un salto sulla sedia quando leggi della situazione di Zirkzee. Tutti siamo sconvolti, insomma, io stesso che pure a volte in qualche maniera di striscio questa figura l'ho sfiorata, cercando di non interpretarla mai, perché io mi sono sempre attenuto, non perché sia migliore di altri, ma perché così avevo questo senso di partecipazione alle fortune del calcio, per cui ho sempre creduto che l'etica fosse questa, ed ero, sono rimasto ai tempi nei quali era il giocatore che doveva pagare, neanche la società. Poi dopo si è passati alla possibilità per la società di pagare. Ora è lecito, è regolare, va tutto bene se la stessa persona emette tre fatture: a chi compra, a chi vende e all'oggetto della compravendita, cioè al calciatore.
Esatto.
Di chi dei tre avrà fatto l'interesse costui? Punto di domanda.
Bella domanda. L'ultima, prima di salutarci, Claudio, è un po' doppia, nel senso, tu sai che la Juventus sta per chiudere per Douglas Luiz. Valore totale alla fine tra contropartite e soldi 60 milioni. Ti chiedo se secondo me è un affare. E invece, secondo te, come andrà a finire la questione di Lorenzo, che vorrebbe la Juventus? Conte vuole trattenerlo, avrebbe rotto con De Laurentiis?
Ma guarda, sì, il giocatore è sicuramente valido. A McKennie, secondo me, si può rinunciare. McKennie, che entrerà nell'affare assieme a Hilling, per abbassare il cash di 60 milioni, che sembra sia quanto richiesto dall'Aston Villa. E quindi sì, la rinuncia a Hilling è un pochino più dolorosa a parer mio, ma è una cosa che si può fare, insomma, perché il giocatore è di livello, è un giocatore che ha statura internazionale e quindi ci può stare.
E invece Di Lorenzo, secondo te si farà sedurre da Conte o invece tornerà tra virgolette da Giuntoli, quindi alla Juventus?
Questo è un bel problema, perché ormai Conte si è esposto, no? E non sarebbe un bel inizio quello di partire senza un giocatore che lui già aveva e che aveva circa il quale ha solennemente dichiarato di volerlo tenere. Quindi io credo che in qualche maniera finirà per restare, però diciamo che anche l'ipotesi che possa interessare tutti, Juventus compresa, è un dato di fatto, e che possa alla fine in qualche maniera la situazione evolvere verso il trasferimento, anche questo non è da escludere.
Non c'è dubbio. Grazie mille Claudio e buona serata.
Buonasera.
Buona continuazione. Ciao.
Grazie.